alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Antoni Gaudí o dello stupendo e originale Parc Güell sulla collina di El Carmel a Barcellona. Gaudí è uno degli architetti più originali e innovativi del Novecento, il primo fra i geni, secondo Jean Miró, definito da Le Corbusier come il plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro. Sicuramente la più conosciuta delle sue opere è la Sagrada Famiglia, quella maestosa cattedrale che non riuscì nemmeno a terminare perché morì il 10 giugno 1926 in un anonimo ospedale per i poveri dopo essere stato investito da un tram mentre ci si stava recando, come ogni sera. Dopo l'urto perse i sensi e nessuno immaginò che quell'anziano trasandato e senza documenti fosse il celebre architetto. Nato nel 1852 in Spagna, sviluppò una sua teoria che criticava le generazioni di architetti della sua epoca, che si affidavano ai rigidi dettami della geometria euclidea, basata su forme come cerchi, triangoli, linee rette, verticali e perpendicolari, esteticamente gradevoli, sì, ma impossibili da ritrovare in natura, dove al contrario prospera un'immensa varietà di forme curve. Con ingenuità fanciullesca, invece, lui prende spunto dagli alberi e dalle loro foglie, dagli animali, dalle nuvole, dalle montagne e dallo stesso corpo umano, forme sinuose e variegate. Ecco quindi nascere sculture, ceramiche, ferri battuti, vetrate, opere di carpenteria, sino alle vere e proprie case e palazzi, dalle forme più bizzarre e dai colori vivaci. Una delle massime attrazioni è sicuramente Parc Güell di Barcellona, un parco dove egli lasciò libera la sua eccentrica immaginazione, divenuto nel 1986 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e dove oggi possiamo ammirare le variopinte tessere colorate che, assieme alle sue sculture in calcestruzzo, rappresentano tutto un universo di creazioni fantastiche, dalla magica lucertola a mosaico che fa la guardia all'entrata, alle due bizzarre case in stile pan di zenzero che si trovano dietro di essa, per arrivare alla famosa e sinuosa panchina serpente. Nel suo stile fatto di luci e colori che lega la natura all'arte e dove le linee dritte si trasformano in curve danzanti, tutto è inclinato, colorato, ondulato, magico. Ma tutta questa storia, mi direte voi ora, cosa c'entra con il nostro girovagare per l'Italia? Stiamo forse espatriando? Ebbene no, perché oggi siamo in Toscana per andare a visitare un giardino che trae ispirazione proprio da questo parco, il Giardino dei Tarocchi. Adornato da splendide sculture che raffigurano gli arcani maggiori dei tarocchi, il giardino nasce dalla fantasia dell'artista Niki de Saint-Phal, pittrice, scultrice, regista e femminista impegnata franco-statunitense, che è un'artista eclettica e visionaria, autrice della variopinta Fontana Stravinsky vicino al centro Pompidou di Parigi e di molte altre opere, per così dire, provocatorie, che nel 1955 visita la Spagna e scopre il Parc Güell di Gaudí e che insieme al Parco dei Mostri di Bomarzo fa sorgere in lei il desiderio di costruire un suo giardino di sculture basate sulla simbologia delle carte dei tarocchi. Anni dopo riesce a realizzare tale sogno grazie al contributo degli amici Carlo e Nicola Caracciolo che le mettono a disposizione un terreno nel sud della Toscana. Ma cosa sono questi tarocchi? Nella loro essenza sono un codice che utilizza immagini simboliche che permettono la lettura del passato e la conoscenza del presente. Sono la somma di 78 carte, 22 arcani maggiori e 56 arcani minori. Nessuno sa veramente chi ha creato le prime carte dei tarocchi, da dove vengano o a quale secolo appartengano. Più o meno sono apparse intorno all'anno 1000, tra Medioevo e il Rinascimento, nel periodo più buio dell'umanità, dove c'era assolutamente bisogno di rivolgersi a qualcosa o a qualcuno di imponderabile per riuscire a ritrovare l'ottimismo e la fiducia in se stessi. Ogni figura ha un suo preciso significato, che dà origine alle più svariate interpretazioni, che poi variano ancora a seconda degli abbinamenti che vengono fatti con altre carte. Bene, incuriosita da tutto questo, mi sono messa alla guida in direzione Grosseto per ammirare dal vivo ciò che avevo visto soltanto in foto. Il Giardino dei Tarocchi, inaugurato nel 1998, si estende su un terreno di 2 ettari sul versante meridionale della collina di Garavicchio a Capalbio. Già dalla strada è possibile scorgere le enormi sculture, perfettamente inserite nel paesaggio rurale della Maremma toscana, in uno splendido connubio fra arte, natura e spiritualità. Per realizzarlo ci sono voluti oltre 20 anni, dal 1979 al 2002, un lavoro lungo e minuzioso, completamente autofinanziato e costato circa 10 miliardi di lire. Ed oltre al prezioso aiuto di artisti e architetti famosi, ha coinvolto per la sua creazione anche gli abitanti del luogo, come ad esempio il postino che ha tracciato tutti i sentieri del parco. Una volta lasciata l'auto nel parcheggio sterrato, mi trovo davanti il padiglione d'ingresso realizzato dall'architetto svizzero Mario Botta. Una lunga muraglia con un'apertura circolare al centro che rappresenta il passaggio dal mondo reale a quello fantastico, come la fama del Bianconiglio che apre ad Alice le porte del Paese delle Meraviglie. Varcata la soglia, si inizia un percorso tra 22 sculture ciclopiche, alte dai 12 ai 15 metri, quasi tutte percorribili e alcune persino abitabili, che rappresentano appunto gli arcani maggiori dei tarocchi. Le sculture hanno un'anima di acciaio e cemento e sono rivestite esternamente ed internamente da mosaici, specchi, vetri pregiati e ceramiche colorate. Il primo impatto è impressionante. Attraversato un breve vialetto in mezzo alla macchia, giungo in una grande piazza, sovrastata dalle enormi figure dell'imperatrice, la papessa e il mago. Una sorta di grande anfiteatro, sovrastato da altre coloratissime sculture, che comunica immediatamente quell'impressione di inquietudine e di incantesimo, di gioco o di splendida visionarietà che anima l'intero giardino. La vasca circolare in cui si raccolgono le acque sgorganti a cascata dalla scalinata che scende dall'enorme bocca aperta della papessa è un chiaro riferimento all'Orco di Bomarzo e ideale legame con i giochi d'acqua di Villa d'Este. Al centro la ruota della fortuna, una delle tante sculture meccaniche semoventi create da Jean Dinguely, compagno dell'artista. Le strade che si dipartono dalla piazza percorrono itinerari diversi che seguono le sinuosità del terreno salendo o scendendo lungo il costone. Anch'esse hanno un ruolo fondamentale. Sul cemento che le ricopre, infatti, Nicchi ha inciso indelebilmente appunti di pensiero, memorie, numeri, citazioni, disegni in un percorso che non vuole essere solo fisico, ma soprattutto spirituale. A destra la piccola scalinata dalla piazza passa sotto la figura del sole incarnato nel grande uccello del fuoco, bianco, rosso e giallo, appollaiato sopra un grande arco azzurro, nel quale è evidente il richiamo all'iconografia degli indiani d'America. Dopo il sole, ecco il Papa, con uno spazio cavo racchiuso da colonne, dove appare il tutto tondo dell'appeso, detto anche l'albero della vita, il cui solido corpo coronato da teste di serpenti è ricoperto come un giornale murale di iscrizioni e disegni. E la figura dell'impiccato, che dal suo punto di vista rovesciato suggerisce un altro modo di guardare la realtà delle cose. Salgo fino alla testa del mago, la serpeggiante scalinata blu intenso sotto la quale è nascosto l'accesso all'interno della testa della papessa, dipinto di azzurro con stelle argentee, mentre a destra si staglia inquietante nel suo netto contrasto di bianco e nero la figura della giustizia, con la bilancia appoggiata sui grandi seni e lo spazio interno sbarrato da un cancello chiuso da un enorme lucchetto, occupato da un'altra delle sinistre creazioni meccaniche raffigurante l'ingiustizia. Procedendo, un cartello segnala una possibile deviazione in mezzo al boschetto dove sono collocate le sculture degli innamorati, coloratissime e gioiose figure in poliestere che sedute sul muretto sembrano fare un picnic e più indietro, solitaria in mezzo ad una piccola radura, il grande fantasma del profeta, cavo e interamente ricoperto di specchi. ma eccomi ora arrivata al castello dell'imperatore, concepito come una cittadella munita di torri, di un camminamento, di ronda, di un cortile adornato da una fontana e da 22 colonne che sostengono un loggiato. È la figura con maggior completezza architettonica, che rappresenta la carta del maschile, fisico e psichico, dell'ambizione, del potere consolidato, tutto realizzato in vetri di Murano e Murrine, specchi di Francia, Cecoslovacchia e di Boemia, rilievi decorativi e tasselli di un puzzle senza eguali. Sul retro del castello si eleva la Torre di Babele, simbolo delle costruzioni mentali non fondate su basi solide, interamente rivestita di specchi e decapitata dalla violenza del fulmine macchina. Dalle finestre rettangolari ritagliate lungo le pareti della torre si può avere una visione dell'interno dell'edificio, le cui strette stanze erano state adibite proprio ad ufficio. Abitata dall'artista durante i lavori e ancora oggi visitabile, anche la grande imperatrice Sfinge, che si affaccia sulla piazza sottostante, posta in posizione dominante sull'intero giardino. Enorme ed opulenta, il corpo esageratamente formoso, rivestito di una fantasmagoria di ceramiche, incarna forse meglio di qualsiasi altra scultura il concetto della curva. L'interno della Grande Madre è uno spazio tutto a rotondità ondulate, senza alcun angolo, le cui pareti sono interamente rivestite da migliaia di specchi. Ospita una stanza da letto in un seno, un soggiorno studio al centro e nell'altro seno una cucina attrezzata, dove tra gli specchi ci sono mimetizzati fornelli, forno e frigorifero, con un bagno dalla bizzarra doccia a forma di serpente. Sul dorso dell'imperatrice la chioma rivestita di specchi blu elettrico che incornicia il volto nero della figura delimitano una terrazza a belvedere, tutta anfratti e con cavità, accessibile da una scalinata modellata sul lato esterno, da cui si gode l'ampio panorama della campagna circostante e la visione argentea della luna, sostenuta dal granchio rosso, posta al centro di una radura più in basso. Proseguendo il cammino trovo la cupoletta cappella di specchi e cemento sovrastata dalla figura della Temperanza, un iglu rivestito all'interno di specchi e formelle ceramiche a forma di fiori ed incentrato attorno ad un piccolo altare con il bassorilievo coloratissimo di una Madonna nera. Entrare nella cappella significa penetrare in una dimensione in cui si perdono i parametri spaziali. L'effetto è avvolgente, spaesante e caleidoscopio di colori e di forme curve continuamente riflesse e frantumate. Nei pressi della cappella, nelle piazzole in mezzo al verde, sono sistemate sculture sedili a forma di animali, utilizzabili come momenti di sosta, di contemplazione e di meditazione. L'ultimo selvaggio settore del giardino è un solitario itinerario composto di tre piccole radure vicine, in cui si ergono isolate le sculture della morte, simboleggiata da una ghignante figura dorata in sella ad un cavallo blu che falcia uomini e animali ai suoi piedi, del diavolo in agguato sul fondo di una nicchia vegetale con le ali di pipistrello spiegate e il corpo coloratissimo. Del matto, filiforme simbolo del caos, dello spirito e dell'entusiasmo, ed infine del mondo, alla cui base c'è una macchina ferrosa che fa ruotare ad intervalli regolari la sfera di specchi stretta tra le spine di un serpente, sovrastata da una figura di donna a braccia aperte e che illumina con microscopiche particelle il verde circostante. Infine la scultura della forza, che rappresenta l'undicesimo arcano dei tarocchi, e mostra una donna che tiene sotto controllo un drago legato a lei da un filo invisibile. Giro e rigiro attraverso i sentieri e i camminamenti di questa bizzarra opera e confesso che mentre immergo la mente sul significato simbolico di queste creazioni e mi lascio coinvolgere osservando ogni piccolo dettaglio, non posso fare a meno di pensare che se non hanno altri poteri magici, sicuramente questa visita ha il potere di allontanare i miei pensieri quotidiani e farmi trascorrere 2 ore del mio tempo completamente libera da ogni pesantezza. Se ne avete occasione, fatevi un giro nel magico giardino dei tarocchi, ne vale sicuramente la pena.
Radio Italia, solo musica italiana. Il meteo.